Nel marzo del 1979, il monaco trappista Ernesto Cardenal viene a Roma per presentare l'esperienza di cristiani impegnati nella rivoluzione in Nicaragua. Ascoltiamo questa intervista tradotta dal Carlo Meriano.
Sono un monaco trappista, ma anche un rivoluzionario in Nicaragua. Incontro e intervista con Ernesto Cardenal a Roma. Per prima cosa, Ernesto, potresti raccontarci un po' la tua esperienza di credente, di monaco, che è sfociata poi nell'impegno rivoluzionario?
Yo nací en Granada en 1925, Granada de Nicaragua. Me eduqué con los jesuitas. Después hice estudios universitarios.
E poi a New York. Ho viaggiato per tutta l'Europa. Al ritorno nel mio paese mi sono impegnato contro la dittatura del vecchio Somoza. Ho partecipato ad una cospirazione fallita nello stesso palazzo presidenziale. A quell'epoca ero un semplice militante. Mi consideravo soprattutto un poeta. Col tempo però la mia inquietudine religiosa crebbe e da 31 anni maturai la decisione di diventare sacerdote. Entrai quindi in un convento di trappisti ed ebbi Thomas Merton come maestro di noviziato. Diventato sacerdote, fondai nel mio paese una piccola comunità, nell'isola di Solentiname, nel lago di Nicaragua. Sono rimasto lì per 12 anni, finché gli avvenimenti mi hanno costretto ad uscire dal paese, mentre la comunità veniva distrutta dall'esercito. Molti giovani e membri della comunità erano infatti entrati nel fronte sandinista come guerriglieri. Io stesso dovetti prendere la via dell'esilio per assolvere alcuni compiti di lotta cui il mio popolo mi aveva delegato.
Tu oggi dici di essere un cristiano marxista, ma com'è avvenuto questo tuo incontro con il marxismo?
Io ho detto altre volte che io ho tenuto due conversioni. Primero mi conversione a Dio, quando ingressai alla vita religiosa, y después mi conversión a la revolución.
Cuando mi padre dijo a las revoltas, y había habido en la vida,
me di cuenta de los grandes logros de la revolución.
La primera, la conversión a Dios, cuando abrazai la vida religiosa. Poi la conversione alla rivoluzione, quando visitai Cuba per la prima volta nel 1970 e mi resi conto degli enormi successi della rivoluzione cubana. In quell'occasione capii che il socialismo era l'unica soluzione per l'America Latina. In quel momento compresi anche che il marxismo doveva essere una buona cosa, a giudicare dai frutti che aveva prodotto a Cuba. Mi ricordai della frase di Cristo: l'albero si riconosce dai suoi frutti, l'albero buono dà frutti buoni. E io là vedevo frutti buoni. Questo non vuol dire che la visita a Cuba mi fece diventare marxista. Mi resi conto però che il marxismo poteva dare dei buoni risultati e che un cristiano poteva appoggiare una rivoluzione marxista. Una tappa importante nella mia vita. Poco tempo dopo, in America Latina apparve il movimento della teologia della liberazione, che è praticamente una teologia marxista. Parlai con alcuni teologi latinoamericani che mi dimostrarono come fosse possibile essere a un tempo cristiani e marxisti. In quell'epoca feci pure un viaggio in Cile, dove incontrai molti sacerdoti di idee marxiste. Mi dissero di essere in molti, ma di non poterlo dire in pubblico, per tema della repressione ecclesiastica, perché altrimenti i vescovi li avrebbero espulsi dalle parrocchie, dalle scuole o dai loro luoghi di lavoro. Questo accadeva nel 1971. In seguito, in un programma televisivo sul Cile,
rivelai l'esistenza di questi sacerdoti marxisti che la gerarchia costringeva al silenzio. Questo fece molta impressione in Cile. Lo stesso presidente Allende, che mi ricevette al Palazzo della Moneda, fu sorpreso della notizia che ci fossero cristiani marxisti. Ricordo che dopo questa trasmissione televisiva venne da me, nel piccolo albergo in cui alloggiavo, un sacerdote che mi disse di essere del MIR e aggiunse che io avevo detto che i cristiani potevano essere marxisti, ma che in Cile molti pensavano che il cristiano autentico doveva essere marxista. Me ne convinsi immediatamente e gli dissi che ero completamente d'accordo con lui. Questi fatti contribuirono a radicalizzare la nostra comunità. Anche gli altri membri della comunità si convertirono infatti prima all'esperienza della rivoluzione cubana e poi al marxismo, pur restando cristiani. Cominciammo a studiare insieme Marx, Engels, Lenin, oltre a Mao, Fidel Castro e Che Guevara. Con questo non ci dimenticavamo il Vangelo. Anzi, posso dire che fu la lettura del Vangelo quella che ci portò ad una critica più radicale del capitalismo. Questa interpretazione rivoluzionaria del Vangelo l'abbiamo raccolta nel libro Il Vangelo a Solentiname, che è stato tradotto in molte lingue ed anche in italiano. Capimmo che nella nostra situazione di oppressione il messaggio evangelico ed il marxismo portavano alle medesime conclusioni e che la rivoluzione poteva essere identificata con il regno di Dio. Questo ci portò ad impegnarci totalmente nel fronte sandinista e molti giovani della mia comunità si fecero guerriglieri. Lo fecero motivati dal Vangelo, da quello che avevamo commentato in comunità tutte le domeniche. Anch'io dissi loro che sarebbero stati dei ciarlatani se si fossero limitati a parlare di rivoluzione e di impegno la domenica alla messa e non avessero poi partecipato realmente al processo rivoluzionario. Entrarono quindi nella guerriglia. Alcuni sono morti, altri continuano la lotta. Qualcuno è arrivato ad avere incarichi dirigenziali nel fronte di opposizione a Somoza. L'esercito, per rappresaglia, rase completamente al suolo con le cannonate la nostra comunità.
Il rivoluzionario dell'Evangelio, ha sido pubblicata in un libro che si chiama L'Evangelio Solentinano, che ha sido traducido a varios idiomas, también ha sido traducido al italiano. Me parece que aquí ya salió el segundo tomo o va a salir en estos días. Ustedes saben del segundo tomo.
El segundo volumen, no me han conocido.
Pues pronto va a salir el segundo tomo de ese libro. Allí descubrimos, con esos comentarios del Evangelio, que el mensaje del Evangelio y el marxismo eran la misma cosa. Y que la revolución y el reino de Dios eran la misma cosa. Eso nos llevó a identificarnos plenamente con el movimiento del Frente Sandinista y eso hizo que los muchachos de mi comunidad se hicieran guerrilleros por fidelidad al Evangelio para cumplir lo que ellos habían estado comentando en la misa durante los domingos para ponerlo en práctica. De otra manera hubieran quedado como charlatanes si solamente hablaban de la revolución y del compromiso en la iglesia los domingos y no participaban en la revolución como lo estaban haciendo otros jóvenes en el país. Ellos ingresaron al Frente Sandinista, están en él, algunos han muerto, otros están actualmente luchando, algunos tienen unos ciertos puestos de dirigencia en el Frente Sandinista y a eso pues nos llevó el Evangelio y a la destrucción de nuestra comunidad, que el ejército como represalia la arrasó completamente.
¿Non ti sembra di aver ridotto il Vangelo ad una politica, alla politica marxista?
A nosotros nos ha iluminado mucho Porfirio Miranda, uno que era jesuita,
sí,
y que ha escrito varios libros. Uno muy importante se llama
molto illuminato gli scritti di Porfirio. uno studioso che era gesuita. Il suo libro principale è Marx e la Bibbia, in cui approfondisce il significato della parola fede nella Bibbia. Dopo la venuta di Cristo, aver fede non significava credere che egli fosse Dio o figlio di Dio, ma che egli fosse il Messia, il liberatore che avrebbe trasformato il mondo, colui che avrebbe costruito una nuova società. Questa è la fede, e può essere dell'ateo come del cristiano. Questa è anche la fede del rivoluzionario. Non si tratta di credere o non credere in Dio, di credere o non credere nella Vergine Maria, ma di credere che il mondo può essere trasformato e che ci sarà una società giusta, un regno di Dio sulla terra. Questa è la vera fede.
Questa fede che tiene il rivoluzionario.
Y no se trata de creer o no creer en Dios, creer o no creer en la Virgen María, se trata de creer o no creer que el mundo puede ser transformado.
Nelle lotte contro il dittatore Somoza in Nicaragua sono presenti ed impegnati anche i cristiani?
No hay ninguna diferencia entre el cristiano y el no cristiano en la lucha en Nicaragua. He conocido yo a muchos combatientes y no veo ninguna diferencia entre ellos.
¿Hay alguna diferencia entre cristianos y no cristianos en la lucha en Nicaragua? ¿No es la fe cristiana a distinguir el bueno del cattivo revolucionario? Inoltre, ci sono molte differenze tra gli stessi cristiani. Alcuni di essi sono profondamente motivati dalla fede. Altri che portano tante medagliette pregano prima del combattimento o chiedono la benedizione a un sacerdote. Sia gli uni che gli altri possono essere dei buoni combattenti. Forse l'unica cosa che può contraddistinguere un cristiano che abbia scelto la lotta armata motivato dalla fede è la maggiore determinazione che mostra nel giungere fino alle ultime conseguenze. Forse un cristiano di questo tipo ha maggior forza morale nel sacrificio. Ho presente l'esempio di sacerdoti, suore e seminaristi che hanno lasciato le loro comunità perché hanno capito che il loro impegno cristiano si realizzava meglio in questa lotta. Questa gente dà senza dubbio maggior garanzia di fermezza e di onestà morale, fino a giungere alle estreme conseguenze.
Cualquiera para llegar a las últimas consecuencias. Y que tiene tal vez, digamos, más fuerza moral para todo sacrificio.
Secondo te, ¿qué relación c'è tra la fede e la rivoluzione?
Es que depende a qué estás llamando fe. Como decía yo antes, la fe consiste. En la Biblia
dipende da quello che pensi sia la fede. Come dicevo prima, la fede biblica consiste nella volontà di cambiare il mondo e può essere condivisa anche da un altro. Uno può non credere nella Trinità o nell'incarnazione o nella vita dopo la morte, ma questo non vuol dire non avere fede. La fede biblica consiste nel credere che ci saranno un cielo nuovo ed una terra nuova, che l'umanità si trasformerà, che un giorno non ci saranno più i poveri. E d'altra parte si può credere in tutti i dogmi e non aver fede. Quelli che credono che nel mondo ci saranno sempre le ingiustizie, i poveri e le differenze di classe, non hanno fede, non credono nel Messia e nella liberazione, anche se credono in tutti i dogmi del credo. Se volessimo stabilire una distinzione, sarebbe meglio dicessimo quelli che credono nei dogmi e gli atei, perché credo che anche un ateo possa avere la fede, mentre può non averla un vescovo o un cardinale.
E la fede può non tenerla un obispo o un cardinale della Iglesia.
A questo proposito, qual è e quale può essere il ruolo dei vescovi nell'America Latina?
Actualmente la mayor parte de los obispos en América Latina son reaccionarios,
Attualmente la maggior parte dei vescovi latinoamericani è reazionaria e tutti i cardinali hanno lo stesso segno politico. Senza dubbio però l'esistenza di vescovi rivoluzionari, come ad esempio Monsignor Mendes Arceo, vescovo di Guernavaca nel Messico, è molto importante per la rivoluzione. In ogni caso, per noi, i vescovi che non sono rivoluzionari vanno considerati come fuori della Chiesa, perché la vera Chiesa di Gesù Cristo è quella che sta dalla parte dei poveri, e quei sacerdoti che stanno dalla parte degli oppressori e degli sfruttatori non fanno parte della vera Chiesa di Cristo, anche se sono vescovi. Io penso che vera Chiesa è quella fondata da Gesù Cristo e conservata nei primi tempi del cristianesimo. Questa sarà anche la Chiesa del futuro. Questa Chiesa non era religiosa. La parola ecclesia in greco non aveva significato religioso, voleva dire comunità, e presbitero non significava altro che anziano, responsabile. Anche vescovo non aveva un significato religioso, indicava un ufficio, pastore o meglio ispettore. I primi cristiani non avevano parole propriamente religiose, non avevano religione, né libri sacri, né templi, né altari, né pastori, né vescovi nel senso odierno del termine. Erano semplicemente un'avanguardia rivoluzionaria. La Chiesa, per essere fedele a Gesù Cristo, dovrà ritornare quella che era all'origine.
Era semplicemente un'avanguardia rivoluzionaria, e eso tendrá que volver a ser la iglesia para ser fiel a Jesucristo.
Parlando con i giornalisti, ti sei presentato come un inviato del fronte di opposizione al dittatore Somoza, ma ti sei qualificato soprattutto come un ambasciatore dei poveri. Qual è il messaggio che i poveri hanno affidato alla tua voce per le chiese e per le società dell'Europa?
La palabra yo la tomé de ese Juan Crisóstomo que se llamaba a sí mismo un embajador.
Di ambasciatore dei poveri l'ho presa da San Giovanni Crisostomo, che così soleva definirsi. Poiché torniamo alle origini della Chiesa, dobbiamo rifarci anche allo stesso San Giovanni Crisostomo, che sosteneva ad esempio che ogni forma di ricchezza e di accumulazione di beni era un furto, qualunque ne fosse l'origine, e che doveva essere restituita e non dovevano esserci classi sociali né poveri. Questo è l'identico messaggio del comunismo. Io penso che la Chiesa debba predicare il comunismo per essere fedele al proprio fondatore.
E ese es el mensaje del comunismo. Y a mí me parece que la Iglesia debe de predicar el comunismo para ser fiel a su fundador.
Con questa affermazione tu sai però che vai contro l'insegnamento di tanti vescovi, contro il pensiero di tanti credenti che credono che il marxismo sia ateo e quindi impossibile a seguirsi per un cristiano.
Hay un marxismo diferente che non è ateo, è il marxismo de los cristianos marxistas. Quando los jerarcas de la iglesia dicen de que no podemos ser cristianos y marxistas porque el marxismo es ateo, nosotros respondemos, somos marxistas sin ser ateos.
C'è un marxismo diverso, quello dei cristiani marxisti, che non è ateo. A coloro che ci dicono che non è possibile essere marxisti perché il marxismo è ateo, rispondiamo che siamo marxisti ma non atei. Non possono dire che non siamo cristiani, perché non neghiamo alcun dogma. Potrebbero al massimo dirci che non siamo veri marxisti, ma non sono loro abilitati a discutere sul nostro marxismo. Potrebbero farlo solo i marxisti. E di fatto ci sono marxisti che dicono che non siamo veramente marxisti perché non siamo atei, ma ce ne sono molti altri che ci riconoscono questa qualifica. In ogni caso, la Chiesa non può né deve giudicare del nostro marxismo. La Chiesa può solo giudicare del nostro cristianesimo. E noi crediamo in Dio, in Cristo, nella vita eterna, Quindi la Chiesa non ha alcuna ragione per non dirci cristiani. E per il marxismo tocca ai marxisti di giudicare.
Y con respecto al marxismo, es a los marxistas lo que les toca juzgar.
Con queste parole termina la nostra intervista. Come italiani ed europei possiamo forse pensare che il pensiero di Ernesto Cardenal sia eccessivamente semplificato. Alcune espressioni fanno pensare addirittura ad un integrismo di nuovo tipo, molto spostato a sinistra, ma non per questo meno chiuso e pericoloso. Dobbiamo però avere sempre presente in quale cornice egli si muove, la realtà latinoamericana, contrassegnata tragicamente da mortalità infantile, dittature, torture, sottosviluppo e denutrizione. Realtà queste che gridano vendetta al cospetto di Dio e che non possono essere alleviate con le parole o con la rassegnazione, cui troppo spesso ha fatto ricorso la Chiesa istituzionale.